Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, come vi ho scritto, questa lezione è in onore dello sposo e della sposa. A proposito, oggi abbiamo incontrato in strada, quando ero con gli sposi, abbiamo incontrato il Kohen, Israel Roda, Shevari, Rav Israel Roda, che ha fatto una bellissima barakah e li ha chiamati re e regina, bellissimo. Però, infatti, io precisavo, per un anno siete Chatan e Kalà, e dunque da qui, da casa mia e da tutto il gruppo, un grandissimo masalto di Binyana de Ad, di Sudea Torah ve Mitzvah, mitoch Briut ve Simcha, Amen, Amen, che mi razzò. Allora, la parasha di questa settimana, come tutte sapete, è la parasha Balak. Ricordiamo brevemente, in sintesi, no, gli argomenti della parasha. Abbiamo Balak, re di Midian, che cerca l'aiuto di Bilam, profeta delle nazioni, per appunto sconfiggere tramite la parola il popolo di Israele. Hashem concede, dopo diversi tentativi, un permesso, ma molto limitato, solo quello che ti dirò potrai riferire. E poi abbiamo l'angelo di Hashem che ostacola il viaggio di Bilam, l'asina che vede l'angelo, cosa che Bilam non vede in primo luogo, per 3 volte la colpisce, 3 volte, che era ovviamente simbolo. Infatti è scritto anche Shalosh Regalim, non Shalosh Pe'amim, perché c'è, cioè, cosa fai, pensi di andare a maledire un popolo che rispetta le tre festività della Torah, Pesach, Shavuot e Sukkot, che è un popolo che ha i meriti infiniti dei tre patriarchi. Dunque, tutto ovviamente aveva un significato. Poi Bilam arriva da Balà, questo gli mostra la sua metropoli, di proposito, guarda cosa vogliono sradicare, no? E poi Bilam chiede a Balak di preparare 7 altari, e mostrando cos'è Kadosh Baruch Hu, tu, i tuoi tre patriarchi del popolo di Israele, ognuno, chi quattro, chi due, chi uno, hanno offerto dei sacrifici, no? Per te, per Hashem, e io da solo ne offro 7. E dunque, tutto per graziarsi a Kadosh Baruch Hu, ovviamente non ha funzionato. E infatti, come tutte sappiamo, invece da prima, diciamo, la maledizione che si trasforma in benedizione, perché dalla bocca escono solo benedizioni. Abbiamo l'ira evidente di Balak, e poi un secondo tentativo, e anche qui si adira di nuovo Balak, cambiano collocazione, e fino ad arrivare alla terza benedizione, dove anche Bilam predice la fine dei tempi, e lì, boh, basta, perché non c'era più altri tentativi, giustamente. E poi abbiamo il consiglio malefico di Bilam, dice: io ti avevo avvisato che potevo dire solo quello che Hashem mi permetteva di dire, e dunque benedizioni. L'unico modo per sconfiggere questo popolo è farlo peccare. E allora, ha questa idea, diciamo, di far peccare il popolo di Israele con le ragazze di Moab, che dunque adulterio, idolatria. E poi abbiamo l'aperta sfida a Mosè sulla legittimità delle unioni con Midian, che vengono: ah, ma tu, a te che te l'ha permessa, tua moglie Zipora. E qui lo zelo di Pinchas, che grazie a un suo gesto eroico, dove uccide Zimri ben Salù con Cosbi Bazzur, Zimri ben Salù, che era il capo della tribù di Shimon, che doveva essere d'esempio per la sua tribù e per il popolo in quanto capo di tribù. Cosa fa? Palesemente si unisce a questa Cosbi Bazzur, questa principessa, e a quel punto, grazie appunto a questo atto eroico, perché uccidere un capotribù era andare incontro a morte sicura, e qui anche in caso anche una principessa, dunque attirarsi contro anche i nemici, insomma, da tutte le parti. E poi Hashem fatto diversi miracoli, ha compiuto diversi miracoli e l'ha tenuto in vita, però normalmente vedere Hateva, come si dice, lui andava incontro a morte sicura. Poi Hashem l'ha protetto e grazie a questo atto la piaga che si era che, dilagata cessò. Piaga che però, ricordiamo, perché è anche importante ricordarlo, che colpì 24.000 persone, morirono in questa piaga. E questo in grandi linee la parasha. E poi abbiamo l'Haftarah, e volevo anche sul lato Hasidut oggi prendere qualche punto diciamo sul Tanya, che stiamo studiando questi giorni. Allora, prima andiamo alla Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana siamo al profeta Milcha, che in questa profezia di Milcha, bellissima, che adesso studiamo insieme, vediamo come si parla proprio esplicitamente di Balak e di Bil'am. E dunque, li avevo fatto a suo tempo anche un attimo, sì, un attimo, volevo riportarvi velocemente, ve l'avevo ricordato a suo tempo, ma ve lo riprendo, cioè quando avevamo studiato l'anno scorso. Comunque, Micha era uno dei profeti, ovviamente, di Israele, che riportato nel Tanakh, dunque lui profetizzò durante il periodo del regno di Judà e di Israele. Diciamo, per collocarci, avere un'idea, allora siamo in mezzo al periodo del primo Betamidash, e lui profetizzò anche nei tempi dove abbiamo ritrovato anche Yodà, Achaz, Hizkiyahu, dunque il re di Israele, Yotam, Achaz e Hizkiyahu, il re di Yudà, pardon, e era testimone di questo terremoto che sopraggiunse durante il regno di Uzia, re di Yudà, e dunque 750 anni prima, avanti era volgare, e il libro di Micha ha 70 capitoli. Sette, non sette, sette capitoli, pardon, e è il sesto dei tre Assar, dunque tra il libro di Yonah e il libro di Nahum. Ci sono diversi tipi dunque di profezie, dunque profetizza sia sulle punizioni, sia anche sulla Nechama, dunque la consolazione, però diciamo che Micha sottolinea anche questo, il fatto di riprendere queste, diciamo, divretto chachano, questo sarebbe in ebraico, reprimandé, i capi del popolo, no? E le sue guide. Lui era dunque uno dei quattro Nevi'im che appunto profetizzarono in quel lasso di tempo, in quel periodo, dunque Hoshea, Ishaya, Amos e Micha, che erano coetanei, cioè nello stesso periodo storico, e Micha era il più giovane fra loro. E, ok, questo poi si potrebbe dire altro, ma mi fermo qua, giusto per avere grandi linee, ecco, a mente di chi parliamo quando parliamo del profeta Micha. E nel quinto dei sette capitoli di Micha, andiamo al quinto capitolo, che e si parte dal Passuk 4, che dice così: a differenza delle precedenti, questa è una profezia sulla pace, di cui tanto abbiamo bisogno noi anche oggi. Dunque, a differenza delle precedenti, questa sarà una pace completa e duratura. E se l'Assiria dovesse entrare nel nostro paese e mettere piede nei nostri palazzi, allora schiereremo contro di lei sette pastori e otto condottieri. Allora, quando si parla di sette pastori, otto condottieri, andiamo al trattato di Gmarà, trattato di Sukkah 52b, e ci riporta chi sono questi sette pastori e otto condottieri, principi adesso a cui si riferisce. Allora, partiamo dai sette pastori. Dunque abbiamo Adam Arishon, primo essere umano, con il suo terzo genito, ossia Shet, Metushelah, che è Metusalemme, quello che visse di più in assoluto, 969 anni, il più longevo in assoluto dalla storia del mondo. Poi abbiamo Avraham Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu e Davide HaMelech. Questi sono i sette pastori a cui si riferisce. Poi gli otto invece vengono definiti anche principi, che riprende con Adam Arishon. Abbiamo Ishai, che è il padre di David HaMelech, che fa parte di quelli quattro che non hanno mai peccato in vita loro, come è scritto a proposito di Ishai, che se non fosse perché Hashem ha decretato per l'umanità la morte, fino a Mashiach ovviamente, e non sarebbe dovuto morire perché non ha commesso nessun peccato, per dire a che livello era tzaddik, padre di David HaMelech. Poi abbiamo Shmuel HaNavi, che famosa frase che si dice, la Nara Zeit Palalti, la madre di Shmuel, che appunto non ha avuto figli, che la sua grande preghiera, Hannah. E poi abbiamo Amos, Zefania, Zidkiyahu, che è anche lui perfetto come è definito nelle sue azioni, e Mashiach con Eliyahu HaNavi che lo annuncia. E questo per quanto riguarda i sette pastori, otto condottieri a cui si riferisce Micah. Allora dice, e loro appunto piegheranno la terra di Assiria con la spada, la Babilonia, terra di Nimrod, alle porte delle sue province, il loro intervento ci salverà dall'Assiria se dovesse entrare nel nostro paese e calcasse i nostri confini. Mai sia. E il rimanente di Yaakov, cioè del popolo di Israele, in mezzo alle numerose popolazioni della terra, sarà come la rugiada inviata da Hashem, come le piogge sulla vegetazione che non sperano nell'uomo, né si attendono nulla dagli esseri umani, ma solo da Kadosh Baruch. E continua, dice, il rimanente di Yaakov si troverà tra le nazioni, in mezzo a molti popoli, ma grazie alla sua fede in Hashem sarà sovrano come un leone tra gli animali della foresta, come un giovane leone tra greggi di pecore, che quando passa calpesta, sbrana, e nessuno riesce a mettere in salvo le sue vittime. Dunque, solleverai la tua mano sui tuoi oppressori, tutti i tuoi nemici saranno sterminati. Vi ricordo che l'ultima guerra, che abbiamo, diciamo, questa più recente contro l'Iran. E se vi ricordate, è stata definita come che la vi come un leone. E dunque guardate il nesso, Bezrat Hashem, con l'ultima, veramente questa della redenzione. Poi in quel giorno, dice Hashem, eliminerò in mezzo a te la fiducia che nutrivi per l'Egitto, che appunto in quanto fornitore dei tuoi cavalli, annullerò la tua confidenza nei tuoi carri, distruggerò le città cinte da mura del tuo paese, abbatterò tutte le fortezze, appunto perché non ne avrai più bisogno, eliminerò ogni traccia di stregoneria dalla tua mano e non avrai più indovini. Infatti, abbiamo parlato anche di questo in questa parasha, a proposito di stregoni, di indovini, dunque Bilam and Company, e distruggerò in mezzo a te anche gli idoli che ti sei scolpito, le steli, non ti inchinerai più davanti all'opera delle tue mani, sradicherò di mezzo a te le piante votive, distruggerò i tuoi avversari e, dice Hashem, mi vendicherò con ira e furore delle nazioni che non hanno dato ascolto. E poi si conclude col sesto capitolo, da 1 a 8, dice: ora ascoltate ciò che dice Hashem, alza la tua voce, profeta, contendi con Israele di fronte ai monti, e questo l'abbiamo anche visto nella Parashah, nelle Brachot di Bilam, che quando parla di monti simboleggiano i nostri patriarchi e le alture che si le nostre matriarche, dunque possano le alture sentire la tua voce, ascoltate monti e voi poderose fondamenta della terra, prestate orecchio alla contesa di Hashem, perché Hashem è in contrasto con il suo popolo e contenderà con Israele. O mio popolo, rifletti su tutto il bene che ho fatto per te, dice Hashem, e dimmi come ho potuto stancarti così da non accettare di servirmi? Deponi contro di me. Ti ho chiesto troppo, dice Hashem. Pensa che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho liberato dalla casa della schiavitù, ti ho mandato come guida Mosè, Aaron e Miriam. E qui ancora un nesso palese con la Parashah. O popolo mio, ricorda qual era il piano di Balak, re di Moab, e che cosa gli rispose Bilam, figlio di Beor. Dunque, proprio il nesso chiaro. Potrai riconoscere i benefici di Hashem da quello che è avvenuto a Shittim, dove hai peccato, a Gilgal, proprio poco prima di entrare in Eretz Israel. Con che cosa posso presentarmi davanti a Hashem, prostrandomi umilmente davanti ad Hashem eccelso? Mi presenterò davanti a lui con Olà, con giovenche di un anno? Gradirà Hashem migliaia di montoni o fiumi d'olio a miriadi? Dovrò forse offrire in sacrificio mio primogenito per espiare la mia trasgressione, frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? Ovviamente tutte domande retoriche, e conclude: Hashem ti ha insegnato, uomo, che cos'è il bene e cosa Hashem chiede da te. Cos'altro se non operare con giustizia, amare la bontà e procedere modestamente con Hashem. Allora, abbiamo diverse frasi che ritroviamo in questo Perek, che è, diciamo, conosciuta, a parte l'espressione Kirvivim ale Esev, e Vehol oiveha il caretu, anche a Rosh Hashanah, no? Quando volcarti, diciamo, il caro tuo, oiveha vesonecha, e si parla di kshafim, di sortilegi, come abbiamo visto. Un attimo, vi do anche la pagina, a pagina 246 nel Humash Shemot Parashat Vaera. E vediamo questo concetto di, no, di stregoneria dal faraone, capitolo 7, passo 11, dove anche il faraone chiamò i su suoi saggi, maghi, maghi d'Egitto con le loro arti magiche. Dunque vediamo proprio questa forza della magia che Baruch Hashem noi ebrei non usiamo. L'abbiamo ritrovato anche nella parasha di Mishpatim, e dove sempre nel Humash Shemot, dove anche si parla appunto di questo concetto, vi do anche il Pasuk, dunque capitolo 22, Pasuk 17, dove si parla del fatto di non permetterai che una strega continui a vivere, ma dovrà essere un tribunale a condannarla. Dunque vediamo come la Torah è molto severa, tanti altri posti nella Torah dove si parla appunto della severità contro tutto quello che è magia nera, stregoneria varie, dal quale dobbiamo assolutamente allontanarci. E nel sesto capitolo, a Pasuk 1, abbiamo Hearim e Legvaot, che appunto questi monti, queste alture che rappresentano i patriarchi e le matriarche, e che vediamo a pagina 662, anche nel Humash Bamidbar, nella Parashat Balak stessa, che qui vengono definite Pasuk 8, capitolo 23, Merosh Tsurim Erenu, Gvaot Atsurenu, Ashurenu. Dunque qui vengono chiamate Tsurim e Gvaot, e qui vedete Harim e Gvaot in Micha. Poi abbiamo, vabbè, Musharon e Miriam, abbiamo Balak Bedech Moav, e poi il famosissimo ultimo passo: Umashem Doresh Mimcha Ki Imasot Mishpat Ve'avat Chesed Ve'atzne Alechet Imashem Elokecha. Dunque, essere umile con Hashem. Allora, per quanto riguarda questo, la Haftarah, per quanto riguarda invece il lato Hasidut, che di solito lo faccio nella parasha stessa, oggi vado al Tanya. Allora, ricordiamo che la Torah viene interpretata su quattro piani, come ho ricordato altre volte, ma giusto appunto sottolinearlo, il pshat che è il significato letterale, il remes che è l'allusione, il drash, diciamo l'omelia, e il sod che è l'interpretazione mistica o esoterica. E visto che siamo nel Gerita Teshuva, questi giorni che stiamo studiando il Tanya, la Teshuva è domenica ci sarà il digiuno di Shivat Har Beit Hamuz, che si concluderà appunto con Tisha B'Av, dopo il quale avremo appunto tutto un mese di Elul, che è il mese della Teshuvah, dunque ci prepariamo già. E nel Tanya adesso è il periodo appunto dove si studia il Gerita Teshuvah, e dunque la Teshuvah è stato indicato, significato letterale di Teshuvah, come abbandono della colpa, no? Contrizione. Poi in realtà è Tashuv Hei, adesso parleremo anche del tetragramma, la fonte della forza creativa è l'infinito, chiamato appunto col tetragramma Yud Kevav Kei, che è formato da quattro lettere, la Yud, la Hei, poi la Vav e poi la He. Dico poi perché non si possono dire una dopo l'altra, che descrivono la discesa dell'infinito nel mondo corporeo, la Yud che è un punto che simbolizza, diciamo, la saggezza originaria, il lampo, l'illuminazione intellettuale, prima rivelazione, dunque l'inizio di questo processo. Poi abbiamo la prima Hei, che per la sua forma si estende in ampiezza, che rappresenta la Binah, l'intelligenza, la comprensione, soprattutto il svilupparsi di questo primo germoglio del pensiero in tutti i dettagli e nelle ramificazioni, dunque l'espansione sarebbe la prima Hei. Poi passiamo alla Vav del tetragramma, che per la forma, no, si estende verso il basso e rappresenta la discesa della luce nei mondi inferiori, cioè quelli che appaiono separati dall'infinito, attenzione, ma non sono niente separato da Hashem. E poi abbiamo la Hei finale, che è l'espansione e l'ampiezza, e dunque che è la forza creativa che agisce e si manifesta appunto nel mondo creato. Per effetto della colpa, come vedremo poi nei Prakim, si verifica una dislocazione, chiamiamola così, dell'ultima Hei, dunque una diversione, una trasformazione di questa forza creativa, questo potere che dà vita, che si indirizzano verso le tendenze, diciamo, deprecabili, dunque al male. Poi il ritorno della Hei, Tashuv Hei, Tshuva, Tashuv Hei, il ritorno della Hei, nel senso elementare di ripudio del male, e anche nel senso più elevato, cioè la vera unità con Hashem, che rappresenta i due tipi di Tshuva, cioè il ritorno ad Hashem, e dunque tanto l'uno quanto l'altra Hei, dunque al proprio stato di unità. E poi lo Zohar, la Kabbalah, appunto, spiega la divisione della parola Teshuvah in due, come vi ho detto prima, Tashuv Hei, considerando la lettera finale come una parola indipendente, cioè ritornare a Hei nel senso di Hei, ritornare ad Hashem. Ok, questo perché siccome è la lezione anche di Hasidut, allora qualche accenno sulla Hasidut, appunto, volevo darla, ricordare anche come ha riportato il Balatanya. Lo riporta Rabbi Yitzhak Luria, che è nato nel 1535, mancato nel 1572, che era un cabalista che ebbe appunto una profonda influenza su Rabbi Shneorsan Nachmaniadi, che sarebbe il Palatania, e ecco, dal quale appunto lui attinge tante delle sue spiegazioni. Riprendiamo anche il concetto di Kabbalah e Hasidut, che ricordiamo appunto, visto che è una lezione anche di Hasidut, che si riferiscono ai due concetti di risveglio, diciamo stimolo, iniziativa, questo ridestarsi dal basso, che significa dunque dell'uomo, e poi c'è il risveglio dall'alto, dunque da Hashem, quei due sensi, e che l'uno può essere la causa dell'altro. Per esempio, l'esodo è il risultato dell'iniziativa di Hashem, dunque quello che viene definito dunque risveglio dall'alto, perché in realtà il popolo non si era veramente guadagnato questa redenzione. Seguì poi la fuga affrettata e sì, lì il risveglio dal basso, la Teshuvah, e durante anche per esempio il periodo di Rosh Hashanah, che è un periodo di contrizione. Allora l'iniziativa deve venire da uno sveglio dal basso, dunque, che è il pentimento, che è seguito poi da un risveglio nelle sfere supreme, che è il perdono. Dunque lo stimolo iniziale no nostro umano risveglia poi una reazione dei mondi poi superiori. Questo sono concetti anche molto appunto importanti da avere in modo chiaro. Ricordo anche un altro punto, di cui avevamo parlato anche già nel primo libro del Tanya, che della Klipat Noga. Noga sarebbe il splendore, lucentezza, come riportato in Yeheskel. E la Kabbalah Hasidut parlano di tre Klipot, dunque Klipot, altrimenti Klipa sarebbe un guscio, una scorza, e che queste tre Klipot rappresentano un male assoluto, dunque la Sitrahra, che sarebbe, traducendo, la parte opposta, quella in contrasto appunto alla santità, alla purezza. E la Noga, invece, la Klipa Noga è uno stato, è sempre Klipa, dunque buccia, scorza, però è uno stato intermedio fra la santità e la corruzione, perché ha in sé sia il male che il bene, dunque può essere indirizzata sia a uno che all'altro. E quanto è proibito, allora fa parte delle tre clipote impure. Quanto è permesso, invece, fa parte dell'una noga. Dunque, una noga neutrale, per esempio come il cibo, che può soddisfare un grande appetito fisico, ed essere degradata, o potrebbe venire consumata per un più alto scopo ed essere elevata. Per esempio, quando si ciba anche di prelibatezze di Shabbat, lì diventa una mitzvah, anche se si gode del cibo, però essendo di Shabbat già è una mitzvah. Invece, se uno si ciba anche di cibo kasher, però senza fare la bracha prima, senza fare la bracha dopo, in modo un po', ecco, animalesco, e allora queste forze vitali del cibo che abbiamo ingerito vengono assorbite dalla forza non positiva. Invece, se uno, come ho detto, si fa la bracha, si kavanah, e allora fanno parte invece della kedusha. Ok, a questo punto volevo anche ricordarvi che è importante. Sto guardando anche l'ora. Ok, va bene, qualche punto per stasera così. Velocemente, e vi auguro intanto un bellissimo Shabbat riposante, rilassante, sereno, gioioso, pieno di buone nuove, Shabbat minis okur fuakrovalavo, e che possa avvicinare il più possibile l'avvento di Mashiach con la liberazione di tutti gli ostaggi senza eccezione alcuna, che possano uscire e liberarsi sani di mente e di corpo, amen che ne razzon, come preghiamo ogni giorno con la tzedakah che mettiamo, e che rimetto con voi. Dunque, prima ricordiamo i caduti, le inu nishmat kol hanirtachim, al kibbutz Hashem, tieni nishmatam tzurura v'tzror ha'chayim, yei zichram baruch, nishmatam v'gitzem tzolim, zkutam yavenerinu, Hashem yikom damam, refuah shlema ומושלמת לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. רפואה שלמה מושלמת לאמי מורתי רחל בת עזיזה, לשרון דוד שבן חיה, גאולה פרטית, גאולה כללית. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. בזכות אוניונה פרסה פרי פרופי קאריס. Più ne ampio ne metta. Eli nui nishmat dod sheli, Itzhak, Jacqui Itzhak, ben David, ועזיזה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, יהי זכרו ברוך, נשמתו בגנזי מרומים, כמו משיח צדקנו פרסטו, הקיצו ורננו שוכני עפר. E come ho ricordato prima, la lezione è stata dedicata alla bellissima coppia augurando una lunghissima vita insieme, in gioia, in salute, in benedizione, con tanti figli sani di mente e di corpo, Hasidim, Reshamaim, Lamdanim, con Parnassah, Beshefo, Bekavot, con Ahava, Ve'achva, Shalom, Ve'Re'ut, e tutte le brachot, Batov, Hanirena, Nigla. Shabbat Shalom, Umevorach.